c'è in collegamento telefonico con noi il direttore Mario Sconcerti. Con noi di nuovo, buon pomeriggio Mario.
Io ci sono, ciao.
Allora, concordo con Mario, scrive l'ascoltatore al 331-8200-213. Non sappiamo quando finirà e si parla di campionato incredibile con tutte le vicende, con tutte le liti che ne scaturiscono. Un altro ascoltatore invece sottolinea proprio l'atteggiamento del calcio che sembra lontano da quello che sta succedendo in vista appunto delle polemiche. Quindi Mario, vedi, anche la gente, diciamo, è chiaramente, no? Rivolta in questo modo, cioè volge l'attenzione proprio a quello che sta succedendo, e quindi tutte queste polemiche molte volte veramente sono anche fastidiose. C'è anche un audio per il direttore Sconcerti, lo facciamo sentire? Dai, facciamo sentire l'audio, e poi sta arrivando anche Antonio Di Gennaro.
Si vede dall'Elba. Basta, io sono juventino e non posso dare sempre ragione a Sconcerti, e sono stufo, non può sempre avere ragione. Di una cosa brutta, per favore. Una cosa brutta nel senso una cosa non giusta, una cosa non corretta. Scusami, ho sbagliato, ma è l'emozione.
Mario, non ho capito. Mario dice che praticamente è sempre d'accordo con te, di una cosa sempre qualcosa per non essere d'accordo, trova qualcosa, non lo so.
Ci penseremo, d'accordo, avremo modo.
C'è anche lui? Vai, andiamo a dare il buon pomeriggio anche ad Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Buongiorno a tutti, ciao Mario.
Ciao Antonio,
difficile Mario.
Aspetta che parte la sigla, perché lunedì è sempre. Allora. Antonio,
dicevo che
vai,
è difficile,
Antonio.
Difficile contraddire Mario, ma non lo dico perché di parte, perché è la verità, insomma, quindi credo che sia molto. Io mi ricordo ancora, lui si ricorderà, una famosa chiacchierata a un vecchio villaggio in Puglia,
no? Ad Alimini,
ti ricordi? Bravo, ad Alimini, dove vado io ancora da 20 anni in più, che poi vabbè, io sono una multiproprietà, e mi ricordo una chiacchierata di calcio, me la ricordo ancora perché fu una chiacchierata veramente tra ovviamente io avevo giocato a pallone, tra un fuoriclasse del giornalismo, ma però si entrò proprio nei particolari, quindi devo dire che appunto è molto difficile contraddire, poi è normale, ci sono.
Sai Antonio, che quell'anno lì io avevo 49,
io volevo fare l'allenatore, io volevo fare l'allenatore, vabbè.
In quel campo contro di voi, peraltro, che c'erano. Ho appeso le scarpe al chiodo. Fu l'ultima partita che giocai. Perché mi fece uno strappo, mi fece un buco nella coscia che mi rovinò anche un po' le vacanze. Però
perché, non fai gli, perché non fai più gli addominali? Se non fai gli addominali ti strappi le cosce.
Ecco, vedi, io questo non lo sapevo. Vabbè. Comunque ora non ne ho più bisogno.
No, comunque fu una chiacchierata veramente a 360
sì, ricordo,
gradi, ma veramente di...
Che anno era, Antonio? Che anno era?
Più di 20 anni fa, mi sa, o no, Mario?
Guarda, non manci
sì.
Di più.
Sì, 25 anni fa.
Io mi ricordo che avevo 50 anni, per cui sì, più di 20 anni fa.
Sì, più di 20 anni fa, sicuro.
E tu volevi fare l'allenatore?
Io ero tornato a Firenze, feci il corso di allenatore, poi iniziai con gli allievi e quindi fu...
Io mi ricordo quando siamo stati nella stessa squadra, cioè che tu lavoravi con Perim.
Certo, esatto.
Alla Fiorentina.
Sì, ma fu prima però questo fatto.
Fu un paio d'anni prima, sì.
Esatto,
2-3 anni
io
prima.
Stavo iniziando a fare, diciamo, i corsi, per poi ho iniziato con gli allievi della Fiorentina per 2 anni.
Mm-hmm. Esatto. E senti, e come mai, diciamo, poi non hai intrapreso proprio il percorso?
Perché io dopo il Milan ci lasciavo, ovviamente quando ci esonerarono io e povero Andrea Pazzagli avevamo ancora un anno e mezzo di contratto, come lo stesso Terim però fece il 2 maggio, mi ricordo, fece la transazione. E io rimasi in contatto perché volevo allenare da solo, perché insomma ci lasciamo, lui tornò al Galatasaray, e quindi d'accordo con Aredo Braida eravamo in contatto nell'eventualità di trovare una sistemazione per me. Non fu così, non capitò, e poi iniziai mi chiamarono a Stream, allora c'era Stream e Tele Più, iniziai la prima telecronaca con Stream, mi ricordo la prima Milan-Lens di 2-1 di Champions League, e da lì partì. Poi io volevo, aspettavo, però se le cose poi mi è piaciuta, e da lì poi iniziai con Sky, Mediaset e adesso la Rai.
Hai capito. Mario,
però è rimasto il campo, cioè le partite, il campo, capito? Mi è rimasto, sicuro sì.
Mario, ti voglio chiedere una curiosità, visto che ecco, l'assist me l'ha dato Antonio quando ha detto che si è ricordato questa intervista con te qualche tempo fa.
C'è qualche... No, non è un'intervista, cioè, no,
una chiacchierata, però. Una chiacchierata.
Il costume da bagno.
Hai capito?
Esatto.
Mario era in perfetta condizione fisica, vero Gennaro?
Sì,
confermi?
Sì.
Hai visto?
Ma sì,
anche
sì, no, ho rivisto, rivisto in questi giorni, anzi ti posso dire, guarda, mia figlia aveva 14 anni, ce n'ha 38 adesso, quindi ecco. Sono passati 24 anni.
24 anni, esatto. Sì.
Hai capito? E dicevi, hai visto questa foto? No,
no, ho visto questa foto, sono addominali piatti. Sono
alla Ronaldo, anni. Diciamo così, Mario. Alla
senza la tartaruga, ma non avevo grasso.
Grande. No, però ti voglio chiedere una cosa, Mario, visto questo ricordo così, c'è invece qualche incontro, ecco, con allenatori o non so, nel mondo del calcio, che dopo anni insomma ricordi molto piacevolmente? Cioè...
Ma sì, sai che c'è, che ne ho avuti talmente tanti che in testa c'ho veramente un po' di confusione. Vedo, mi accorgo che quando devo scrivere, non so, a volte capita che uno muore, uno vince il campionato, che allora devi rifocalizzare su loro, mi accorgo che c'ho tante cose dentro, ma il tempo le ho un po' sovrapposte. La cosa che mi ricordo meglio, che è praticamente un niente, ma fu un'esperienza quasi metafisica, a Losanna, mi sembra fosse nel 1998, quando il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, doveva decidere se dare o non dare, a chi assegnare le Olimpiadi del 2004, e c'era Roma, io ero lassù perché c'era Roma che era candidata, era arrivata tra le prime cinque, erano cinque le candidate finali, e a un certo punto io ero lì accanto alla macchina che mi accompagnava, e scese un signore con una camicia verde, io lo riconobbi, era Mandela. Oh. E gli andai incontro, lui si fermò un attimo, gli dissi tre sciocchezze in inglese, ma veramente, cioè, you are the greatest man, queste cose così che puoi dire come l'avessi detto a un cantante, a uno dei Pooh, fai conto. E lui mi guardò, non mi scorderò mai questo volto, aveva degli occhi, uno sguardo sovrumano, non ti dico divino perché era molto umano, ma oltre, è stata una cosa impressionante, mi vennero veramente i brividi alla lettera. Davanti, ecco, è stata la personalità più grande a cui mi sono trovato davanti. E ho conosciuto anche papi, anche grandi personaggi. Agnelli mi cambiò la vita, proprio me la cambiò, perché mi dette un'occasione professionale straordinaria, l'avvocato. Però Mandela, in quei tre minuti che rimasi con lui,
folgorato proprio.
Folgorato, sì. M'avesse detto, guarda,
devo dire che anch'io ho avuto l'occasione di conoscerlo nel 2010 ai mondiali in Sudafrica, e devo dire che Mandela è un'esperienza unica, anche per quello che lui ha fatto in carcere, quando è uscito dal carcere, cioè è una cosa che
lì non stava più bene,
minuti,
credo,
sì non stava lì, più bene. Però Mandela, non... parlare di uno che praticamente dopo quanti anni, ora non ricordo, dell'apartheid
che sta in carcere,
mi senti di 5 di 6, che esce e invece di ovviamente di adirare un popolo lo riporta alla pace, a cercare la pace, beh, insomma, parlarne così in due minuti diventerebbe molto difficile. Un personaggio forse uno unico nella storia della nostra umanità.
Che anno era Mario quando tu l'hai incontrato?
Mi sembra il 98. Lui era un settembre del 98 quando appunto stavano scegliendo la candidata per 2004. Si fa 6 anni prima, era il 98. Ma ebbi la fortuna di trovarlo in un momento. Lui stava uscendo dal CIO e gli altri stavano, insomma, tutta la massa stava aspettando quelli del CIO per sentire non mi ricordo più che, ma insomma eravamo a pochi minuti dalla candidata, dalla scelta. Quindi lui ebbe questo momento di solitudine, di quasi solitudine, che visse insieme a me. Fu un'esperienza mistica, veramente una cosa che ricordo ancora. Mm-hmm. Non posso, chiaramente non ho conosciuto Mandela, però ho conosciuto la magia di Mandela, ecco.
Certo.
Questo sì.
Voglio chiedere, mi piace questa cosa di parlare delle persone che hanno lasciato qualcosa, no? E, riparto da Mario, Antonio, poi vengo anche da te. Ti chiedo, Mario, se c'è stato invece un personaggio nell'ambito dello sport che ti ha lasciato qualcosa, ma oltre lo sport.
Un personaggio dello sport che mi ha lasciato qualcosa.
Che non rimane soltanto nell'ambito, che ti posso dire, sportivo, quindi calcistico, non so, di un altro sport, che proprio tu hai avuto la possibilità di avere, di conoscerlo bene, di andare oltre, e ti ha lasciato qualcosa che ricordi con piacere.
Ci sono due, tre grandi maestri per me. Mm-hmm. Uno è stato, che sono tutti giornalisti, però. Uno è stato Sergio Neri, che quando era il Corriere dello Sport, che era un giovane ragazzo. L'altro è stato Gianni Brera.
Certo.
Poi io ebbi una fortuna, ebbi un'avventura professionale a 24 anni, 25, straordinaria, in cui forse ve l'ho già raccontata, perché è veramente la cosa grossa che ho fatto come giornalista, fu quella che proprio mi fece fare nel 74, molto brevemente, chiedo scusa a Antonio, quando l'Italia fu eliminata dai mondiali di Monaco, era l'ultima Italia di Rivera, di Mazzola, di Chinaglia, era l'Italia che aveva fatto poi il secondo posto 4 anni prima. Mm-hmm. Allenata da Valcareggi, io ero un ragazzino che aveva vissuto a Coverciano e ero molto amico di Valcareggi. Il giornale mi mandò a fare il cambio di guardia tra Valcareggi e Bernardini. Durante la conferenza stampa di Bernardini, io feci l'amico di Valcareggi, e cose che adesso non sarebbe nemmeno immaginabile, che uno, soprattutto un ragazzo di 25 anni, attacca il commissario tecnico. Io gli dissi proprio: andai sul pesante, se non si sentisse vecchio. Aveva 68 anni allora, Bernardini. Quando uscimmo, Bernardini, con quello suo strano slang tra il romano e il ligure, con questo, Bernardini era bellissimo anche da vecchio. E disse: perché lei ce l'aveva con me? E io ho detto: dico, io ce l'avevo con lei, è che facevi il mestiere mio. E lui mi disse: ma senta, ma lei sa guidare? Io dissi: ce l'ha la patente? Mi disse: sì, dico, ce l'ho la patente. Dice: allora guardi, mi farebbe un grande favore una persona sveglia come lei, se mi guidasse la macchina, dice, se venisse con me, dico, perché gli dice, dico, non è niente, perché da domani vengo dietro a lei. Lui cominciava il ritiro fra tutte le squadre d'Italia, di Serie A, e lui dice, allora perché, visto che verrà anche lei, non mi guida la macchina, che per me è veramente un pensiero. Io diventai l'autista del commissario tecnico. Quindi partimmo, la prima cosa sulla Lazio, che era la Betone, che era campione d'Italia, e via via, quando ritornavamo via e cercavamo un albergo per la notte, lui mi diceva tutto quello che aveva fatto con i giocatori. Per cui mi diceva tranquillamente: io a Rivera non lo chiamo più, a Mazzola non lo chiamo più, bisognerà che parli con Riva perché non chiamo più manco lui. Cioè, io partivo il giorno dopo con Epurazione a 12 colonne sul Corriere. Si andò avanti così per 40 giorni. Cioè, ci furono giornalisti che impazzivano dietro alle notizie,
certo,
che io avevo, che fecero un richiamo all'ordine dei giornalisti, perché c'era un giornalista professionista che faceva lo sciaperone, l'autista del commissario tecnico, cioè cercavano di dire che non potevo farlo.
E come andò a finire poi alla fine, Mario? Tu hai continuato?
No, finì che mi fece l'inviato speciale a 25 anni, perché era talmente tante le notizie che davo giorno dopo giorno, il debutto di Rocca, il debutto di Caso, cioè lui smantellò tutta la nazionale, e io la davo sempre per primo. Alla fine il giornale mi fece inviato, e ho ancora una targa come il più giovane inviato d'Italia a 25 anni.
Bene.
Inviato speciale è una qualifica importante che si ottiene col tempo.
E chiedo,
Bernardini, ecco,
Bernardini.
Una persona fondamentale per me fu
Bernardini,
poco tempo dopo purtroppo s'ammalò e macchiò la sua bellissima vita morendo di sla.
Chiedo ad Antonio un po' la stessa domanda, cioè nel tuo percorso di crescita calcistica,
guarda,
qual è stato quello che ha influito di più sull'uomo Antonio Di Gennaro? Ecco.
Ma io guarda, aneddoti, si possono dire così, riguardanti due allenatori, uno che è stato 7 anni per me il maggiore allenatore che ho avuto, che è Osvaldo Pagnoli.
Certo.
Mi ricordo un periodo, Osvaldo Pagnoli, il periodo che mi sembra fosse il penultimo anno, l'ultimo anno, e poi sono rimasto a Verona. Io mi separai con la mia ex moglie, e mi ricordo un giorno andai negli spogliatoi, dice: guardi, mister, devo parlare. È sempre esistito, no? Uno va a parlare dell'allenatore, o l'allenatore chiama il giocatore per mettere disquisizioni tattiche, tecniche, rapporto con la squadra. Io gli dissi: guardi, io ho questo problema, sto vivendo questa situazione. Lui rimase talmente, secondo me contento, perché si aprì, perché insomma Bagnoli è sempre stato, no, visto come un allenatore abbastanza taciturno, che parlava poco. Invece mi emoziona anche a parlare, a ricordarmi, perché mi dette una... Praticamente si tolse il fatto dell'allenatore, mi parlò come fratello maggiore, come padre, e quindi è stato per me mi è rimasto focalizzata quella scena, quel momento, che poi è durato 10 minuti, un quarto d'ora, però mi è rimasto per fare ha fatto una pila ancora di più, oltre all'aspetto tecnico e allenatore, l'aspetto umano. Proprio umano, che difficilmente si trovano. Oddio, poi ripeto, è quello che ho avvertito io, è quello che ho passato io con lui. Poi ne ho avuti altri allenatori. Poi un altro aneddoto mi ricordo, perché quando volevo fare appunto l'allenatore, io andavo un po' in giro per aggiornamenti, no? Per ovviamente avere consigli, e chiamai Eugenio Fascetti. Lui fu talmente, anche lui, no?
Sì.
Sempre visto come un allenatore burbero, no? Che rispondeva abbastanza iroso, a volte, no? Specialmente con i giornalisti. E gli dice: guardi, mister, aveva bisogno, se mi dà una mano, no? Dice: guarda, vieni pure, mi ospitò a Viareggio, a casa sua, a mangiare tutto, e poi mi aprì tutta le sue, il suo mondo che aveva vissuto come allenatore, e mi dà tutti i suoi appunti. Rimasi, tornai a Firenze, che veramente con un bagaglio, ovviamente, non soltanto perché aveva acquisito un bagaglio tecnico, tattico, di quelli che erano i suoi metodi, però proprio a livello umano. E quindi quando a volte ho letto, no, di Fascetti che se la prendeva, però a volte le persone vanno anche vissute e conosciute in maniera più diretta. Ecco, per me questi sono due episodi che riporto dal punto di vista, che vanno al di là del discorso prettamente calcistico, ma soprattutto l'aspetto umano.
Aspetto umano.
Fascetti è un grande uomo, confermo. Anche con me ha fatto la stessa cosa quando gli ho chiesto per scrivere il primo libro, Storia delle idee del calcio. lui mi mandò un sacco di libri sulla preparazione, sul suo gioco.
Esatto.
Proprio una persona, una bella persona. Oltre che bravissima, perché
il Varese di Fascetti era un po', spettacolo. Vi ricordate, non c'erano ruoli precisi, un po' come
la confusione organizzata,
con confusione organizzata, cosa me la ricordo,
esatto, organizzata con un po' l'Olanda, no? Il gioco dell'Olanda, che ha tutto, cioè in maniera molto così, proprio un calcio totale. Lui per certi versi ovviamente era portato alla qualità dei calciatori, però lo esprimeva nel Varese famoso suo, che poi è stata un po' la squadra che l'ha portato poi a livelli anche superiori.
Sì, sì, poi lui fece anche, Mario, un'impresa con la Lazio dei meno 9, no? Pure quella fu un'altra grande impresa di Fascetti, con una penalizzazione pesantissima nel campionato a 2 punti. E riuscì, addirittura c'è stato un momento della stagione che era più vicino alla parte alta della classifica che alla parte bassa, partendo da meno 9. E anche quella Lazio esprimeva un buon calcio.
Mario ha fatto 5 anni di Serie A di seguito, eh?
Sì,
non è facile, eh?
Mm-mm. Vedi, sì, di fuori dei personaggi con questa chiacchierata. Bene, allora, siamo arrivati al momento della pausa. Salutiamo e ringraziamo tantissimo Antonio Di Gennaro. Antonio,
grazie,
abbiamo fatto questa
voi.
Bella,
ciao,
piacevole,
Mario,
chiacchierata.
Ciao Antonio, grazie.
Grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Vedi, Mario, escono fuori dei personaggi, da Bernardini a Bagnoli a Fascetti, quando si comincia a chiacchierare di calcio. Che hanno lasciato molto, no, le loro rispettive esperienze.
Sì, sì, ma nel calcio, insomma, il calcio è come la vita, solo che nel calcio hai possibilità di conoscere tante più persone che nella vita, cioè è un ambiente di lavoro che cambia continuamente. Per cui, e poi i campioni comunque una diversità ce l'hanno sempre,
se
no non sarebbero campioni.
Assolutamente. Mario, allora ci fermiamo, siamo arrivati al momento della pausa e poi ritorniamo con il direttore Sconcerti nell'ultima parte di Maracanà. Tra l'altro avremo anche un collegamento per presentare un programma che parte, cioè che questa sera c'è uno speciale, ne parliamo con chi lo ha realizzato tra pochissimo al rientro dopo la pausa, tra poco con il direttore Sconcerti.